io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout che si occupa delle questioni internazionali. Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza. E allora oggi puntata anche con ospiti in studio. Ciao Adriano.
Oh, eccoci qua. Incredibilmente ce l'ho fatta questa volta a farlo al volo. Sì, anche perché abbiamo tre ospiti questa settimana, due contemporaneamente. Abbiamo Alessandro Rocca, che abbiamo qua.
Ciao a tutti, buonasera a tutti, ciao.
Sì, si sente bene. E Riccardo Gatti, ovviamente al telefono, anche se per adesso è appena sbarcato, quindi...
Sarà impegnato in questo momento.
ci senti, Riccardo?
Sì, ciao, ciao. Ecco.
Vabbè, proviamo a parlare un pochino più forte anche noi. Era per fare un po' il punto su la questione, la vexata questio che in questo periodo si è a lungo dibattuto, sono state delle polemiche, per cercare di andare un po' al di là delle polemiche. E appunto abbiamo due operatori, due persone che vanno a salvare la gente in mare e quindi non fanno parole come i vari politici. E comincerei a chiedere, poi decidete voi chi vuole pondere per primo, come si può ancora fare un'attività di search and rescue con delle teste di cazzo che sono alle istituzioni, che rappresentano legge, sono fasulli, anche mendaci come il podestà, il prefetto che hanno fatto ministro dell'interno, che è riuscito in una frase un paio di settimane fa a dire proprio delle bugie vere e proprie, cioè non era vero che Ocean Viking aveva abbandonato acque territoriali italiane di propria iniziativa. Per cui mi chiedo se possono essere ancora degli interlocutori quelli, perché in fondo voi, Riccardo come comandante, voi comunque cercando di salvare queste persone avete un preciso dovere di salvare, quindi di portare in un porto sicuro. Dal vostro punto di vista, a prescindere da quali sono i personaggi, come si può ancora operare in qualche modo avendo di fronte una potenza così di fuoco di istituzioni che sono evidentemente fallaci, mendaci, fasulle? Chi vuole rispondere?
Riccardo, vai tu o vado io?
Parti tu Alessandro e poi vediamo se riusciamo a recuperare Riccardo.
Allora, la risposta dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è molto semplice, perché prima di tutto bisogna mettere davanti a tutto la vita delle persone. Quindi, al di là di quelli che possono essere poi gli interlocutori istituzionali, gli interlocutori politici o comunque quelli che in questo momento ci stanno, come dire, mettendo i bastoni tra le ruote, noi dobbiamo salvare le vite delle persone. E quindi dalla nostra parte abbiamo anche tutta una serie di convenzioni internazionali che ci consentono di fare questo, perché prima di tutto, quando qualcuno è in pericolo in mare, tutte le convenzioni ci dicono che le vite vanno salvate.
Per certi versi non solo vi consentono, ma vi obbligano.
Certo, ci obbligano.
A parte l'obbligo morale in sé, dico, comunque.
Diciamo, obbligano tutti quelli che sono gli operatori in quel momento in mare, cioè i mercantili, la nostra guardia costiera stessa e le ONG. Cioè, noi diciamo sempre che le navi delle ONG non dovrebbero esserci nel Mediterraneo, perché nel Mediterraneo dovrebbe esserci l'Europa, dovrebbero esserci gli stati che si occupano delle persone che cercano di venire in Europa, e cercano di venire, non dovrebbero venire nel modo in cui vengono, ma dovrebbero arrivare attraverso dei corridoi umanitari, attraverso un sistema di accoglienza che sia degno di questo nome, perché poi il problema è anche tutto il resto, ovviamente.
Sì, un problema è anche un sistema di accoglienza che in realtà non esiste, perché non c'è una volontà politica sostanzialmente di accogliere. e soprattutto di affrontare in maniera sistematica quello che è un problema che non è solamente momentaneo, ma è strutturale, cioè inevitabile. Diciamo così, la pressione demografica che c'è sul continente europeo è una questione che non si può assolutamente eludere, e quindi affrontarla in questa maniera sembra veramente non solo mettere la testa sotto la sabbia, ma fare di tutto per provocare quello che in realtà sta succedendo, cioè una guerra fra poveri, l'emarginazione e l'utilizzo sistematico poi di questa manodopera a basso costo, che poi è anche quello, perché questi migranti arrivano, nella maggior parte dei casi vogliono andare altrove, se rimangono qui vengono ipersfruttati, ma quindi qualcuno li utilizza, qualcuno fa comodo.
No, no, certo, il sistema in questo momento come è strutturato è proprio come quello che stai dicendo tu adesso, cioè le persone arrivano, non vengono incluse, non gli viene fatto fare neanche un percorso di un certo tipo per integrarsi, per includersi nella nostra società, e quindi è chiaro che poi ci sono tutte le situazioni marginali dove purtroppo queste persone finiscono e dove vanno poi a coprire anche i ruoli che in qualche caso noi, diciamo, occidentali non vogliamo più, non abbiamo più né la voglia né nemmeno il guizzo di buttarci lì in questa situazione di lavoro precario, di lavoro che poi spesso è un lavoro nero per questi ragazzi, per queste ragazze, e molto spesso è anche illegale come lavoro, come situazione di attività.
Un'altra questione che mi era venuta in mente era, magari chiedo anche a Riccardo se adesso ci sente, adesso c'è stata questa campagna di criminalizzazione delle ONG, veramente è stato un fuoco di fila, e ci potrebbe essere un interesse anche economico, voglio dire, potrebbero essere sostituite da qualcosa per cui determinati personaggi potrebbero guadagnarci se non ci fossero le ONG, o è proprio solo una questione di ferocia in funzione puramente elettoralistica? O avete avuto sentore o un'idea di una cosa del genere?
Io sinceramente quello che ho visto in tutti questi anni, cercando di capire anche i motivi, no? Vari motivi per cui tutta questa ferocia che ha cambiato, no? Ha cambiato a livello di violenza, di volgarità, e dipendendo dai governi e quant'altro, quello che suppongo, cioè, e diciamo ho concluso, no? Tra me e me, è il fatto che sono campagne totalmente strumentali, volte evidentemente a livello politico di mantenere alto un certo consenso, dipendendo da che partito, da chi partito è al governo, no? Nel senso, un consenso a livello elettorale. Abbiamo visto sempre che quando ci sono stati vari Salvini al governo, o per esempio adesso, si alza la volgarità e la violenza in generale. Certo è che invece quando c'è stata la cosiddetta sinistra al governo, quello che è successo è stato invece, a parte il momento dei Minniti, tutto il momento Lamorgese dopo il governo Conte 1 invece è stato un silenzio assordante, no? Se possiamo usare questa espressione. Certo è che non è cambiato invece l'azione continua, l'azione violenta contro le ONG. In questo senso abbiamo visto, per esempio, nell'anteriore governo come si sono prolungate quasi arrivare allo stesso livello dei lunghi stand-off, per cui poi l'ex ministro degli interni Salvini è stato anche accusato, perciò sono stati prolungati le attese in mare prima di comunicare il porto di sbarco, ma sono state anche utilizzate anche altri stratagemmi, per esempio l'utilizzare appunto blocchi amministrativi invece che blocchi legali, che sono molto più dannosi in quanto meno riconducibili a una decisione da parte di un giudice o una giudice, no?
E cioè aggirano anche la magistratura in questo modo.
Questo è successo nel governo anteriore, infatti si sono smesse, non abbiamo più visto aprirsi delle inchieste penali, ma abbiamo visto l'utilizzo sistematico di azioni amministrative, ispezioni che sono legittime della Guardia Costiera, però usate con tempistiche che sono fuori da ogni calendarizzazione, diciamo, marittima, no? Abbiamo visto come le navi dell'ONG sono state anche messe sotto quarantena anche senza...
Ci senti?
Niente, stavo semplicemente facendo un recap, no? Ricordando un riassunto di quello che è successo in questi anni. E ecco, il periodo del Covid, per esempio, le navi, o post-Covid, meglio detto, le navi delle ONG venivano messe in quarantena senza che ci fosse però una linea tra le quarantene dettate dai decreti ministeriali che via via uscivano, ma erano semplicemente quarantene totalmente ad hoc, no? Totalmente abusive. Ecco, in tutto ciò quello che ho pensato io, cosa succede? Beh, le navi delle ONG sono lo specchietto per le allodole, diciamo, sono facilmente utilizzate da chi ha il potere per fare un discorso che fa molto rumore e per poi evidentemente non affrontare quella che è la realtà, no? Delle morti in mare, delle rotte migratorie e quant'altro. Ed evidentemente in questi anni quello che si è visto che si è cercato di nascondere quello che sono gli accordi con la Libia, quello che succede in Libia, quello che succede in mare e quanto è invece grave il comportamento sia dell'Unione Europea che dell'Italia, no? Ed ecco lì che allora alla fine c'è un guadagno, per ritornare alla domanda, c'è un guadagno evidente nel fatto che non bisogna rendere conto delle azioni che sono chiare di quello che stanno facendo i vari governi.
E quindi però a questo punto siete non date fastidio, anzi siete funzionali ai piani, alle mire, ai progetti partiti più razzisti o comunque no, di tutti i partiti che vogliono tingere ai voti usando la tratta.
Siamo strumentalmente utilizzati, diamo fastidio evidentemente, perché alla fine siamo quel veicolo per poter parlare di quello che succede, per poter portare in terra le testimonianze delle persone che noi soccorriamo riguardo a quello che sta succedendo sia in Libia sia quello che fa la Guardia Costiera Libica pagata dall'Unione Europea e dall'Italia. Siamo veicoli che facciamo vedere, testimoniamo quello che succede, quello sì, diamo fastidio, ecco. Però strumentalmente per me veniamo anche, diciamo, l'attacco alle ONG è strumentalmente molto fruttuoso, no?
A tenere lontani gli occhi indiscreti, insomma.
Poi sì, poi diciamo, volevo aggiungere che il tema migranti, migrazione, Mediterraneo, per quanto riguarda l'Italia, è anche un fattore di distrazione di massa per quanto riguarda le cose che sarebbero molto più importanti da discutere nel nostro paese rispetto a, cioè, ci continuano a dirci i clandestini, l'invasione, continuano a dire che ci rubano il lavoro, quale lavoro vorrei sapere che ci rubano, cioè se ci rubano il lavoro di raccogliere i pomodori nel sud Italia, allora cioè, è veramente strumentale il fatto di tenere anche in piedi questo tipo di sistema, forse.
Quello che colpisce, esatto, è che questo tipo di approccio rispetto a un problema così complesso è sempre stato lo stesso qualunque sia il governo. Stavo pensando che per esempio la legge Turco-Napolitano è stata quella che ha inserito i CPA, come si chiamavano prima i CPR, che in teoria servivano, diciamo così, a portare i migranti in un ambiente neutro per poi esaminare le loro pratiche di accoglienza ed eventualmente espellere. Poi è diventata una sorta di carcere a prescindere, semplicemente per il fatto di portare con sé un'esperienza umana che è quella della migrazione. Cioè, nel senso che a un certo punto si sono praticamente condannati a un vero e proprio carcere, una vera e propria tortura per uomini e donne che avevano l'unica colpa quella di essere migranti, cioè di cercare fortuna altrove. E questa è stata un'inversione di logica, di senso piuttosto forte, che poi purtroppo ha cominciato a diventare un senso comune, anche perché poi la legge Bossi-Fini è quella che comporta inevitabilmente il fatto che se si arriva qui si è clandestini e quindi si incorre in un reato. È un meccanismo abbastanza, diciamo così, micidiale.
Esatto, e questo, se posso, mi fa anche ricordare adesso come in questi ultimi 2 anni è anche cambiato l'atteggiamento verso le operazioni di soccorso. Vedrete, e non è stato detto molto chiaramente, ma sono state date diverse pennellate anche dalla stessa Meloni riguardo al fatto che si parla si parla di migranti, ma non si parla di persone naufraghe, no? si sta cercando di mettere in dubbio il fatto che le persone debbano essere soccorse. Da più di due anni e mezzo a questa parte, le operazioni di soccorso in mare non sono state più classificate come operazioni SAR e perciò sottostanti gli obblighi delle convenzioni internazionali in materia di salvaguardia della vita umana in mare, perciò l'obbligo di soccorso e l'obbligo di sbarco in un luogo sicuro il prima possibile, ma sono state incluse tutte queste operazioni dentro operazioni di law enforcement, fondamentalmente operazioni di polizia di frontiera. Anche queste informazioni sono state, diciamo, nascoste e sono state cancellate dagli archivi pubblici della Guardia Costiera tutte, non solo negli ultimi anni, tutte le operazioni di soccorso degli ultimi anni, ma sono poi state cancellate anche tutte gli archivi e tutte le del database, tutte le operazioni di soccorso realizzate nel Mar Mediterraneo centrale. Quello che sta succedendo è proprio questo, cercare di creare in questa linea appunto la clandestinità delle persone, cercando di svincolarsi da quelli che sono invece gli obblighi delle persone, gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare. E da lì, sia a livello pubblico sia a livello, diciamo, consuetudinario, non legislativo ma consuetudinario, si stanno trattando le persone come clandestini invece di persone bisognose. Questo succede nel Mar Mediterraneo ed è chiaro, e succede anche purtroppo nella rotta balcanica, per esempio, no? Questo cosa porta? Porta a creare, immagino e credo, nell'immaginario comune delle persone, cittadini e cittadine, anche questa accettazione di soprusi, abusi, violenze perpetrate dalle forze di polizia o dalle autorità o dai nostri governi, appunto accettazione, perché si tratta alla fine di clandestini sono fondamentalmente delle persone che fuori legge e tra l'altro appunto potenzialmente, ecco, superficialmente cattive, no? Ecco, io in un quadro generale vedo questa pericolosità, no, di quello che stanno facendo da diversi punti di vista in diverse azioni i vari governi e quest'ultimo governo non ultimo.
Volevo aggiungere anche una cosa, che appunto per quello che diceva adesso, la questione è proprio cambiare il tipo di narrazione che c'è intorno al tema migranti, al tema naufraghi, al tema corridoi umanitari, eccetera. Bisogna parlare in modo diverso all'opinione pubblica, bisogna educare l'opinione pubblica, bisogna educare i ragazzi, bisogna parlare con i ragazzi, con le giovani generazioni, in modo che il paese, il nostro e l'Europa diventino veramente un posto di inclusione per queste persone, che poi lo sappiamo, cioè noi siamo figli della migrazione tutti quanti, di fatto, da che mondo è mondo, siamo migranti e abbiamo migrato e migreremo sempre, e la gente, le persone cercheranno sempre una condizione migliore, sempre, quindi non possiamo fermare né con i muri, né con le navi, né con i blocchi navali, nemmeno con leggi capestro.
Però adesso in discussione proprio alla Commissione Europea un nuovo regolamento sullo screening, che è una porcata inenarrabile. Se ne parla poco, ma quel poco che ne esce fuori è veramente l'esternalizzazione più assoluta e totale della possibilità di fare appunto uno screening e di consentire l'accesso anche solo al territorio europeo, mettendo proprio dei posti fuori dall'Europa dove si esegue questo screening.
Sì, ma se questi, diciamo, questo screening dobbiamo effettuarlo in Libia, dobbiamo effettuarlo in Tunisia, dobbiamo effettuarlo in paesi che non sono dei paesi sicuri, dove nessun diritto è garantito a nessuno, partiamo già male. Quindi noi dovremmo essere garanti di questi diritti come Unione Europea, come, diciamo, se ci consideriamo cittadini occidentali, quindi quelli che dovrebbero essere quelli che danno forza a questi diritti, e questo non succede. In questo modo peggioriamo solo la situazione.
Sembrano diritti a geometria variabile, nel senso che valgono solamente per chi è bianco e occidentale. E forse noi, intendendo l'Occidente, non ci siamo ancora liberati del fardello del colonialismo e dello sguardo coloniale rispetto a queste realtà diverse da noi. Abbiamo sempre immaginato l'Africa come un contenitore di risorse da sfruttare. E anche questo processo che io purtroppo vedo con abbastanza inquietudine di disumanizzazione dei migranti, che avviene attraverso i media e anche i media mainstream, e sembra inquietante perché non sono più persone, cioè non c'è più un nesso fra queste persone, la loro storia pregressa, il futuro che cercano qui, mentre invece sono solamente numeri o, nella migliore delle ipotesi, dei problemi per noi.
Sì, infatti io credo anche che comunque l'utilizzo sempre da parte del potere di queste persone senza voce, senza diritti, invisibili, no? Disumanizzate, l'utilizzo strumentale di queste persone, perciò mantenerle invisibilizzate e lontane dal contatto umano proprio con la popolazione, è utilizzato proprio in questo senso, nel senso perché immancabilmente, se ci fosse contatto umano, il sentire comune delle persone in generale cambierebbe. Ecco perché alla fine credo che serve continuare a criminalizzare le ONG, continuare a mantenere alto un discorso criminogeno verso le persone migranti, utilizzando verbalmente, politicamente, a livello legislativo, azioni che le allontanino da una naturale connessione, da una naturale sopravvivenza e da un naturale vivere comune, perché questo cambierebbe immancabilmente. Se esistesse un reale modo per poter avere un contatto umano, cambierebbe la visione, perché non sarebbe più qualcuno che racconta chi sono, cosa fanno, vengono a rubare, ma saranno queste persone che diranno chi sono, cosa fanno e perché sono venute, no? Ecco, io credo che forse una delle molestie grandi, no? Dei fastidi grandi che le ONG danno ai vari governi è proprio questo, il fatto di dare voce a persone, no? Che sono persone bisognose e quant'altro. Questo attacco costante nel continuare a invisibilizzare, rendere persone che non esistono, che non hanno diritti, possono essere utilizzate nelle filiere clandestine di lavoro, perciò aumentare la loro situazione di vulnerabilità, però quello è strumentale, perché alla fine, durante il Covid, chi raccoglieva i pomodori erano loro, i pomodori se li mangiavamo tutti noi a casa, belli tranquilli, no? Ecco, quello che sta succedendo è continuare a mantenere costante un sistema di cose che alla fine si riconduce a un sistema di questo tipo di neoliberalismo capitalista e predatore, no?
Il problema loro è che vogliono braccia ma arrivano persone, e quindi si ritrovano un po' in le persone devono scomparire, serve solamente la mano d'opera. Forse abbiamo una telefonata in diretta, se riusciamo a organizzarci in maniera, come dire, molto fantasiosa rispetto.
Bene, sì, c'è Fabiana che voleva porre una domanda, non so se a Riccardo o a Alessandro, comunque lancia la domanda, se mi senti.
Ok, sì, sì, buonasera, okay. A tutti e due in realtà.
Ciao.
Ciao. Dunque, il problema mi sembra che... ne parlo da, diciamo, da giurista. Il diritto internazionale è un diritto che ha una valenza diversamente da altre forme di diritto nazionale, nella misura in cui si sceglie di aderire volontariamente a certe convenzioni, però non ha degli strumenti poi di, come dire, di coercitivi. Se non con sanzioni pecuniarie, che poi tra l'altro appunto molto spesso non vengono pagate per la violazione di queste normative internazionali. Quindi il problema fondamentale sembra la radice, che si può risolvere semplicemente poi è un eufemismo, attraverso una revisione che deve essere fatta proprio partendo dai casi concreti, come è successo per Open Arms, come è successo per il caso di la Rackete, nel senso che ci sono state delle pronunce della Corte di Cassazione in conseguenza di questi due casi, che hanno stabilito rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato del quale vengono accusate le stesse ONG che operano soccorso in mare, quindi l'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, hanno stabilito che le persone che poi sono state invece tratte in salvo dai capitani di quelle imbarcazioni hanno agito in presenza di due scriminanti. Cioè, che cosa vuol dire questo dal punto di vista penale? Cioè, vuol dire che ci sono delle cause di giustificazione. Queste cause di giustificazione, che sono come la legittima difesa, nel caso della nave l'adempimento da parte del capitano di un obbligo o di un dovere, lo stato di necessità, cioè quello di trarre in salvo i profughi, la presenza di queste cause di giustificazione elimina il reato, cioè quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora ci si chiede se non si può andare in un passo oltre rispetto a questo, quindi muoversi dal basso a livello giuridico presentando ricorsi attraverso i tribunali ordinari che poi vadano con pronunce della Corte Costituzionale, non scusate, della Corte Cassazione, ho fatto un errore, della Corte Costituzionale, che dichiari l'illegittimità, come è avvenuto, di alcuni aspetti su delle aggravanti dell'articolo 12 del testo unico, perché ci si chiede se il fatto di reato che viene perfezionato nella condotta di quell'articolo si può ricollegare a un'attività umanitaria. Cioè, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche c'è il protocollo di Palermo, ci sono altri pacchetti di direttive, cioè prevedono quello che è un fine di lucro, il dolo, che è sempre richiesto nei reati. In questo caso non ci sono, non sembrerebbero esserci gli elementi strutturali del fatto del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quindi della criminalizzazione oltretutto di un'attività che ha come scopo ben altro che quello di lucro, ma quello umanitario. Quindi che non sia questo, mi chiedo io, il sistema per riuscire in qualche modo a superare questi fatti che poi non sono altro che una perdita di vite umane anzitutto, di spese anche dello Stato per sostenere una serie di processi inutili, perché poi molto spesso si sono risolti con le assoluzioni. Quindi tutta questa macchina, chissà, mi chiedo io, se non si può muovere dal basso, cioè le storie che purtroppo sono accadute, chissà se non siano proprio queste purtroppo necessarie per far muovere il legislatore in un altro modo. Ma se il legislatore non si muove in un altro modo, come sicuramente non avverrà e come abbiamo visto, speriamo di no, insomma, nei prossimi 5 anni, attraverso i ricorsi alla Corte Costituzionale per vedere se è vero che bisogna operare una distinzione di quelle situazioni sulla base delle cause di giustificazione, e quindi ok, Carola Rackete non ha commesso il reato perché era in un adempimento di un obbligo, di un dovere in quanto capitano di una nave, o qualcun altro perché era in uno stato di necessità. Queste si chiamano cause di giustificazione perché eliminano il reato con questo non sussiste. Ma la condotta tipizzata nell'articolo 12 è di per sé stessa una condotta che effettivamente può essere ricollegata a un favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché è quella poi su cui si basa la criminalizzazione dell'attività di soccorso. Quindi mi chiedo se non sia questo, perché poi la cosa importante è uscire da questo impasse che rischia poi di cristallizzarsi, e poi sono situazioni che vediamo ripetersi, no? Perché poi tutti i governi hanno fatto di male in peggio, poi c'è stata tutta una storia su questo, si è partiti con quella crisi migratoria del 2015, Mare Nostrum, lì c'era stata un'attività di coordinazione, ONG, Guardia Costiera, Guardia di Finanza lavoravano insieme, hanno ridotto, hanno aumentato la zona di intervento, e invece c'è stata ancora di più una situazione di pericolosità dei migranti, perché venivano messi dalla criminalità organizzata libica in barche ancora meno sicuri, e quindi ne sono morti anche di più. Quindi sembra che è un sistema che in un modo o in un altro, nell'arco di 20 anni, perché poi da lì è dal 2000 circa che si è cominciato a strutturare, si riesce sempre ad adattare. Forse quindi, è il caso bloccarlo in un'altra maniera?
Ecco,
non lo so.
Sentiamo dal mare che cosa possono dirci.
Sì, io se posso, sì? Vorrei dire, sì, mi sembra validissimo quello che stavi dicendo, quello che aggiungerei è che purtroppo quello che ho visto è che il sistema di attacco verso le ONG è stato molto eclettico in questi anni. Se fosse stato strutturato solo in una direzione e utilizzando solo uno strumento, sarebbe più facile. Quello che hai visto è proprio quello, no? Vengono utilizzati in diversi momenti diversi accorgimenti, diverse invenzioni e quant'altro. La necessità è proprio quella di avere una costante controffensiva che difenda e contrattacchi contro le azioni, perché evidentemente stiamo parlando di sgravanti riguardo a un reato, ma il reato non dovrebbe sussistere di per sé, no?
Esatto.
Perciò quella da una parte, però appunto l'azione deve essere costante di contrattacco, perché abbiamo visto appunto in questi anni cambiare sistematicamente anno dopo anno, mese dopo mese, l'azione costante, certosina dei diversi governi e delle diverse amministrazioni. Perciò ecco, ci vuole d'altra parte proprio una forza controffensiva costante e forte, potente, no? Ecco.
Certo.
Sì, no, credo che Riccardo abbia detto bene. Credo che non sia comunque, io ritorno sempre al discorso, che non sia un problema del nostro paese, dell'Italia. Cioè la soluzione deve venire in ambito europeo, perché sennò continua a esserci questo scontro in Italia fra le ONG e di fatto il governo italiano, che in un modo o nell'altro vengono comunque a scontrarsi su questo problema che è quello dell'immigrazione.
Sì, e poi riguardo a questo c'è anche purtroppo un'ambiguità dell'atteggiamento dell'Unione, perché con questa proposta del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, di cui ricordava Adriano, anche questa proposta di regolamento screening, la proposta di regolamento sul soccorso in mare e via dicendo non sono state fatte, sono state date semplicemente delle raccomandazioni che di facciata sostanzialmente dicono quello che vorremmo sentirci dire, cioè che l'attività di soccorso non può essere criminalizzata. Però qui è il problema, è che l'Unione Europea in quelle stesse raccomandazioni rimanda ai singoli stati la trattazione di queste questioni come questione pubblica. Quindi l'Unione Europea in un certo senso è difficile che secondo me si muova in questa direzione, perché ha fatto una dichiarazione scritta di facciata che dice non si può criminalizzare l'attività umanitaria perché sarebbe contraria a tutte le convenzioni internazionali sul soccorso in mare e via dicendo. Però poi di fatto ritiene opportuno che i singoli stati regolamentino la questione come cosa pubblica, e noi abbiamo visto che cosa succede quando i singoli stati fanno questo, l'abbiamo visto col decreto Salvini bis, se lo vogliamo chiamare così, lo stiamo vedendo con questi decreti. Io credo che dall'Unione non ci possiamo aspettare molto in questo senso, anche con questo documento sembra che se ne è voluta lavare le mani. Ha fatto una dichiarazione di facciata che come organizzazione sovranazionale la doveva fare, perché in linea con gli accordi internazionali, convenzioni e via dicendo, ma poi di fatto ha fatto per così dire la vaga rispetto ai soldi stanziati, come si diceva, per l'intesa del memorandum Italia-Libia, che sono fondi anche europei. Quindi mi sembra molto difficile che ritorni indietro su queste posizioni, è una visione tutta di facciata. Forse qualche governo nazionale, e con fiducia speriamo che sia il nostro, attraverso un'attività, come si diceva, che sia continua.
Difficilmente.
Vedo dura, eh?
Ci stiamo guardando con piuttosto scettici.
Sì, volevo proprio dire questo, che se non ci dobbiamo aspettare niente dall'Europa, dal nostro governo ancora
da
peggio.
Da questo governo.
Da questo governo.
Per quello che... Non so che cosa, se cosa sia peggio, perché l'Europa rimanda al governo e quindi a questo punto...
Per quello che diceva anche Riccardo, in fondo qualsiasi governo ci sia, la zuppa è sempre
di
quella.
Fatto, sì.
Sale sempre alle pambagnà, insomma, si dice. Però se non ci si può aspettare granché dall'Europa, magari appunto ci sarà questo intervento sostitutivo delle, qui abbiamo due esponenti di, delle due forze più serie organizzazioni, cioè Médecins Sans Frontières e Rescue. Voi avete intenzione, in corso, in preparazione dei progetti a breve dei vari di...
Beh sì, noi abbiamo adesso la nostra nave è in cantiere, ma sta per uscire, quindi continueremo la nostra opera nel Mediterraneo, perché comunque sia c'è la necessità di farlo, e ritorno comunque al discorso iniziale, cioè salvare una vita è comunque una cosa che è necessario fare, e quindi se non la fa nessun altro, noi ci siamo impegnati come società civile a farlo noi, e lo abbiamo fatto 2 anni fa comprando una nave, cioè dicendo va bene, evidentemente se nessun altro ci pensa da un punto di vista istituzionale, forse serve che appunto la società civile ci pensi e salvi le persone.
È comunque uno sforzo economico, finanziario, di lavoro, di...
Sforzo economico, finanziario gigantesco, ma... Io quello che dico sempre è che salvare la vita a una persona, dargli una seconda opportunità, è forse la cosa migliore che ciascuno di noi può fare nella propria vita, cioè dare una seconda chance a qualcuno, no? Quindi allungargli una mano e portarlo in salvo, e quindi il costo è alla fine relativo, cioè se avessi speso 1 milione di euro per salvare anche solo una vita, ne sarebbe valsa la pena, ecco.
Riccardo, ci sentiamo.
Sì, la nostra nave è partita ieri e niente, ci stiamo già dirigendo verso la zona di soccorsi. Adesso in inverno la situazione è un po' difficile, perché si passa da momenti di mare grosso a piccole finestre di mare in calma, dove normalmente si aspetta tante partenze, seguite poi da gravi peggioramenti, no? delle condizioni meteo marittime. Ecco, quello che ci stiamo aspettando nei prossimi giorni sarà questo, no? Ed evidentemente, ecco, è proprio quello che bisogna fare, riuscire a stare in mare il più possibile per poter salvare le persone, perché sennò purtroppo morirebbero, perché non c'è nessuno, come giustamente dice Alessandro. È quello, se noi non si riesce a stare in mare, non c'è neanche la possibilità di pensare non solo a soccorrere, ma anche non c'è neanche la possibilità di portare avanti nessun discorso di supporto alla società civile e alla popolazione, in quanto portare informazioni riguardo a quello che stanno facendo i poteri al governo e chi decide della vita o della morte, purtroppo, di tutte noi, no? Ecco, il fatto è che grande sforzo, tanti soldi purtroppo e tante difficoltà sono sempre ripagate dal fatto che ogni volta che si soccorre una persona o ogni volta che una persona a terra viene informata di quello che sta succedendo, ecco, è un modo di riuscire a poter riuscire ad andare avanti e capire che per il bene comune e per questo sistema, che è alla fine l'espressione di un mutuo soccorso e alla fine per la convivenza civica e civile che porti al bene di tutti, è qualcosa di realmente importante riuscire a uscire. Ecco, ci piacerebbe non essere lì, ci piacerebbe vedere che non ci fosse il bisogno di soccorrere, ci piacerebbe un mondo diverso, purtroppo questo è il mondo che dobbiamo affrontare e le lotte che dobbiamo portare avanti per tutte noi, no? Alla fine, ed evidentemente per le persone, per non far sì che muoiano in mare nell'intento di sopravvivere.
Bene, il nostro tempo sta per scadere.
Suggeriscono che resta fuori Frontex da tutto questo discorso. In effetti, sparare merda su Frontex è un po' come sparare sulla Croce Rossa, però lo dovremmo fare la prossima volta, perché adesso dovremmo andare in Cina e ce ne sarebbe parecchio da dire anche su Frontex, immagino.
Sì, sì. Assolutamente.
Alessandro annuisce.
Sì, la cosa buona è che ne rimane fuori, perché proprio alla fine Frontex dovrebbe rimanerne fuori, perché
esatto,
è stato essere quello l'espressione delle peggio cose di questi governi europei.
Bene, grazie insomma del vostro preziosissimo contributo e niente, speriamo di risentirci presto in un'altra occasione per ricominciare a riannodare insomma i fili di questa riflessione.
Ahimè, purtroppo dovremmo farlo.
Penso pure di sì. Ciao, grazie.
Grazie a voi, grazie.
Grazie, ciao Alessandro.
Ciao, ciao.